relazione. Ma noi non pensiamo mai che questo, quindi il custodire e il coltivare, che tra l'altro comporta fatica, è prima del peccato, non dopo. La deduzione è che la fatica del crescere non riguarda il purificarsi dai peccati, ma riguarda la capacità di vivere l'offerta del dono di amore di Dio a noi. Ora, la fatica che noi facciamo per vivere le virtù non dovete abbinarla al fatto che noi siamo inclini al peccato, allora normalmente noi non tenderemo alle virtù, ma alle cose cattive. Questa è una pia spiegazione. La realtà invece è più densa. Io ho incontrato, ho interrogato molte mamme per i primi mesi di vita dei loro bambini, perché dietro questo c'è ancora una grande immagine che usa il Vangelo, cioè il bambino se non vivesse con piacere il fatto che sta attaccata alla mamma, che prende il latte della mamma, che è mimolata dalla mamma, il bambino non crescerebbe. Quindi tutto è in gioco rispetto al suo piacere, perché se una volta gli fa dispiacere, non piace. La mamma lo sa e lo segue. Però man mano che cresce il bambino, allora, ha la traccia della ricerca del piacere. Perché senza quello lui non sarebbe messo. La traccia resta. Ma man mano che diventa grande, infatti già a un anno di vita, il bambino incomincia a percepirsi staccato da tutti. Ancora meglio, dai, ancora meglio. Perché dura per pochi mesi questa. Allora, adesso considero la cosa dalla parte del bambino. Allora, il bambino, mentre cresce, vorrebbe continuamente custodire questa traccia di felicità. Invece si accorge che per volere le cose nuove si fa fatica e non vuole. Se la mamma acconsentisse a questo, lo comprenderebbe. Pensate solo quando lo cambiamo. È così forte il desiderio di cambiare che però lo impegna. E se la mamma non lo sostenesse in questo impegno, il bambino non fa. Poi la natura è più forte, lo farebbe comunque, no? Ma non lo farebbe con gioia. Basta che la mamma lo sostenga nell'obiettivo a lui adeguato, lui fa fatica e sente che aumenta il suo piacere. Ma il piacere che prova per fare una cosa nuova è sempre limitato, perché il piacere riguarda il passato, la cosa nuova riguarda il futuro. Per fare una cosa nuova deve fare fatica. Se la mamma non sostenesse in questo, il bambino non potrebbe. È l'immagine ideale della nostra vita. Dalla parte della mamma. Allora, quando il bambino è piccolo piccolo, la mamma è il suo dio. Nel senso che se la mamma non dà il latte, non lo tiene, il bambino muore. Però la mamma si percepisce con il bambino totalmente dedicata a lui. Non è così, mamma. Ma totale, quindi che la svegli di notte. Io conosco delle mamme che per anni non hanno mai dormito, perché il bambino ha dei problemi, cioè, ma allora succede. La domanda mia è stata questa: quando la mamma che è totalmente dedita al bambino, quindi deve lasciare perdere tutte le cose che facevo prima, non ha più una libertà personale, non può più fare le cose che faceva prima, quindi di per sé sarebbe un'enorme rinuncia, no? La mamma è contenta o scontenta di queste rinunce? Rispondete voi, tu no. È contenta o scontenta? È contentissima. Allora, leggete la frase del Vangelo: se vuoi la vita, la perdi. La mamma con il bambino la vive istintivamente. Dove? Perché noi da adulti questo non lo viviamo più? Se sapete rispondere a questa domanda, avete capito cosa vuol dire discernere nella vita. Avete capito come Allora, se non potete collegare, vuol dire che quando leggete il Vangelo lo vedete come un ideale, non lo raggiungerete mai. È quello che dice la prima, dice l'incanto del desiderio insoddisfatto. L'ideale evangelico vi sorprende come fatto, ma se voi lo lasciate ideale, mai lo raggiungerete. Questo esempio della mamma fa dire il Vangelo non parla per ideali, parla per radici, cioè parla per le condizioni vere della vita. Ma non ci rassegniamo a questo. E perché non guardiamo mai la vita come si svolge? Abbiamo sempre in mente, in testa, che proiettiamo, e quindi noi siamo molto, molto sentimentali nella nostra vita. Invece, se cominciate a leggere il Vangelo dal punto di vista delle radici, voi scoprite come siamo fatti. E scoprendo come si è fatti, si è molto più adeguati a vivere quello che il Vangelo dice. Non vi metterete mai sul piedestallo, perché è una radice di vita. Le radici non si vedono. Si vedono solo di una pianta. Se voi vedete la pianta rigogliosa, pensate, le radici sono buone, la radice non si vede. Quindi quando si vive secondo le radici, non avete mai, non cadete mai nel fatto di dire oh, io sono bravo, io non riesco a migliorare, mai. La pianta è rigogliosa, tutti lo possono vedere. Ecco, per me è una delle cose che, alle quali noi ci dobbiamo abituare nel nostro percorso spirituale, cioè a leggere. Si potrebbe dire così, i grandi esempi di Gesù dal punto di vista delle radici, non degli ideali. Per me è una cosa fondamentale.
Una cosa rispetto all'affermazione che ha fatto prima in merito all'ambiguità. Lei disse, quello che è grave non è fare esperienze brutte o belle, ma emettere un giudizio su di esse. Io volevo capire, allora quando nel discernere, bene o male, un giudizio va messo. Allora, in che senso questo mi blocca? Non lo comprendo.
Allora, il giudizio che formuliamo noi è sempre in rapporto a noi. Ma io ti faccio una domanda. Ma in rapporto a te, di quale parte? Allora, il giudizio da emettere non è in rapporto a noi, ma è in rapporto alla relazione che noi abbiamo con quel regno di Dio che ci è stato promesso. Quando noi emettiamo un giudizio, non è un giudizio che, come dire, definisce noi, ma definisce la percorribilità, l'apertura a, la velocità di accesso a quel regno di Dio che ci è stato promesso. Infatti, se tu guardi, una delle difficoltà, soprattutto voi donne, è legato al fatto che quando si vive una situazione sempre c'è una specie di giudizio che a volte non si è neanche cosciente, ma col tempo può diventare cosciente. Cioè, il giudizio che noi formuliamo in rapporto a noi stessi, cioè per esempio per una donna, se è accolta o no. A una donna non interessa essere bella per essere bella. Noi uomini questo non capiamo mai. Alla donna interessa essere bella perché così lei pensa che almeno è accolta. Applicatela a Dio, questo è una fregatura totale. Chi è innocente di Dio? Tradotto in termini di contenuto, chi è innocente davanti a Dio? E una delle paure più terribili che noi abbiamo bruciamo quella lingua, forse abbiamo anche il pensiero che è giusto, ma a livello del sentire, no. Se vi faccio una domanda io, qual è la differenza tra quello che noi chiamiamo il senso di colpa o il peccato? Qual è? Dovreste rispondere. Se. Senza stare a fare tanti ragionamenti.
Il senso di colpa è un fatto psicologico e non è il rapporto tra il senso di colpa.
Senso di colpa è psicologico, sì.
Sì, come si può dire, è una reazione immediata.
Esatto. Però
sensitiva.
No, è in quella direzione. Però anche quando io ho il peccato.
E Giuda Pietro, come icone evangeliche, no? Giuda che ho sbagliato Paolo, cioè è in riferimento a se stesso.
Sì.
Invece ho sbagliato ma sono perdonato.
Allora dai, dite allora, perché si può fare questo?
Perché
si può fare un pensiero di... Per ora tu lo guardi fatto da altri, ma se lo dovessi fare tu, qual è la condizione che ti permette di farlo?
Ma la donna è la sua misericordia, non è il mio sbaglio.
È in quella direzione, ma deve scattare qualcosa.
Mi devo riconoscere il figlio, amato.
E come fai se tu ti senti disgraziato? Thank you. siamo tutti dalla parte del pubblicato, tutti noi. Se questa identificazione avviene in modo veloce, noi immaginiamo che siamo il pubblicato. Proprio perché immaginiamo di essere il pubblicato, noi la parola non la capiamo più. E quello che era l'insegnamento vero della parola ci sfugge. Vi faccio una domanda per provare. Allora, da dove vedete che il giudizio cattivo è riferito al fariseo e non al pubblicano? Che cosa dovete considerare? Siete per ascoltarlo, Dai, prova. La domanda è, allora, Gesù fa la parabola, come dicevo prima, no? Descrive il fariseo, cioè descrive la preghiera del fariseo e la preghiera del pubblicano. Il giudizio è evidente che è negativo per il fariseo. Allora, del comportamento del fariseo e quello del pubblicano, quando voi vi mettete a confronto, da dove capite che uno è gradito e l'altro no? Se c'è il giudizio del Signore, c'è il giudizio di Gesù, è evidente. Ma perché?
Uno dei due, l'altro non fa, però uno, tutti e due hanno un difetto. Il pubblicano non riconosce quello che ha, il fariseo riconosce quello che fa, però fa fare a gordo.
Allora, uno degli elementi è che, perché la deduzione è sempre, siccome è Gesù che sta parlando della preghiera davanti a Dio, sta dicendo quali sono le condizioni per essere accettati. Allora, se si fa un confronto, non si è accettati. Perché?
C'è un rapporto singolare con il Signore. C'è un rapporto singolare, non so, personale, ognuno, per quello che è, così com'è.
Oh, guarda che il fariseo, forse è questo che noi dimentichiamo, noi leggiamo il Vangelo con occhi già cristianizzati. E quindi ci impediamo di vedere che il fariseo, quando dice che fa questo e questo, guardate che esegue i comandamenti di Dio e la legge. Ma la legge per un ebreo non è, come intendiamo noi, legale, legalistico. È osservare. Se il popolo ebraico non avesse mantenuto questa fedeltà alla legge, non ci sarebbe più. Quindi non leggete subito con occhi cristianizzati la figura del fariseo. Eppure è condannabile.
Entrare nella logica che l'amore al fariseo, cioè l'amore del fariseo a Dio, è rivolto a lui, ma poi non si traduce in un amore al prossimo, a un figlio.
Credo che sia proprio una lettura, diciamo, cristianizzata. Io dico cristianizzata nel senso che, avendo sottolineato quelli che sono gli elementi caratteristici dell'esperienza cristiana, li rileggiamo.
Questo è una risposta prima
che
la rivelazione di Cristo.
Sì, ma guarda che l'amore del prossimo, no? è una realtà vissuta e goduta. Il pubblicano, tu nel pubblicano non vedi nessun amore al prossimo, stati mandati a predicare, tornano dentro, i demoni si sottomettono a voi, hanno realizzato questo, tornano tutti contenti, e Gesù, rispondendo, risponde con una preghiera e dice: ti do un padre, no? Perché hai nascosto queste cose. Allora guardate la preghiera di Gesù, quando fa riferimento a Dio, sottolinea la verità di Dio. La preghiera del fariseo sottolinea la verità di Dio. Lui parla di sé un rapporto a Dio. Ma se voi dovete leggere attraverso la sua preghiera chi è Dio, voi non lo sapete. Se voi dovete leggere come Dio si muove, voi non lo capite. Per farvi capire questo, vi porto, poi dopo aggiungo altre due cose, vi porto un piccolo esempio successo a me. Allora, anni fa tenevo allora si chiamava il corso del catechismo degli adulti, adesso si chiama diversamente, no? Nel senso che è come un desiderio di approfondire, no? I dati della nostra fede, e si faceva in questi incontri. E avevo finito a Natale e poi si riprende subito dopo l'Epifania. Quando ho ripreso subito dopo l'Epifania, avevo notato che che si era formato un gruppo in fondo, che sentivo che aveva qualcosa da dire. Ho interrotto, dito qualche. Allora si alza una signora e presenta il caso. Il caso era dato da questo: in una parrocchia, per solennizzare, per rendere più affascinante, diciamo così, la liturgia natalizia, le ho fatte varie proposte, tra le quali la sua. Questa è una donna fine, cioè che sa scrivere bene e sa comporre proprio. Allora, noi potremmo fare delle preghiere a modo di poesia e poi leggerlo come l'offerta alla nostra comunità, no? Ma con te, bene bene, allora tu preparalo, e lei naturalmente preparato. Disgrazia, vuole che sbarco nella liturgia della messa di mezzanotte si è scordato, non l'ha chiamata. Questa dopo la liturgia è andata al bar, ma come? Non lo so, questo fa. Mi scusi, mi sono dimenticato, perdono. Ma questa, la cosa era montata, perché venendo a scuola non ha detto questa esperienza, l'ha presentata così. Ma vi sembra giusto che un parroco, che questi parroci non lasciano mai spazio ai laici, facciano sempre quel che vuole? E cominciato, no? E si era creato subito un accordo. Quando lei ha espresso questo, allora c'è un angioletto che vola e mi ha detto: il punto è questo. Allora io, intuendo, ho cominciato, ho fatto questa domanda: signora, quando lei ha composto questa poesia, questa preghiera, non l'ha fatto per la gloria di Dio? Certamente, indietro.